i nostri occhi, Signore, e risplendi nei nostri cuori. Signore, vogliamo vederti. Ti diamo la riunione questa sera e aspettiamo alla tua benedizione. Amen. Lode al Signore. Assieme leggiamo il capitolo 1. Dal versetto 9 fino alla fine, da prima i fratelli e poi alterniamo con le sorelle. Io Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù, ero nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui rapito dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro a me una voce potente come il suono di una tromba che diceva: «Quello che vedi, scrivilo in un libro, mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea». Io mi voltai per vedere chi mi stava parlando. Come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro. Amen. E in mezzo ai sette candelabri, uno simile a un figlio d'uomo, vestito con una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. E il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come lana candida, come neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. I suoi piedi erano simili a bronzo incandescente arroventato in una fornace, e la sua voce era come il fragore di grandi acque. Nella sua mano destra teneva sette stelle, dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, affilata, e il suo volto era come il sole quando risplende in tutta la sua forza. Amen. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto, ma egli pose la sua mano destra su di me, dicendo: «Non temere, io sono il primo e l'ultimo». Amen. E il vivente, ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli, e tengo le chiavi della morte e dell'Ades. Scrivi dunque le cose che hai viste, quelle che sono e quelle che devono avvenire in seguito. Il mistero delle sette stelle che hai viste nella mia destra e dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese, e i sette candelabri sono le sette chiese. Amen. Lode al Signore.
Amen.
Amen. È bello vedere in questo capitolo che Giovanni era in spirito. Per vederlo chiaramente, per vedere chiaramente, è una condizione, essere in spirito. Naturalmente abbiamo bisogno della mente, ma la mente senza lo spirito da sola non può darti una visione celeste. Per vedere queste cose, dobbiamo essere come Giovanni, in spirito, lode al Signore. In ogni riunione vogliamo esercitare lo spirito, esercitarci ad essere nello spirito. È necessario per tutti. Giovanni ha detto: io ero in spirito il giorno del Signore, a Patmos, versetto 9. Era lì versetto 9-10, era in esilio, era stato perseguitato, è stato mandato a Patmos e non doveva essere facile vivere lì, era solo, ma malgrado questo lui era in spirito. E questo è meraviglioso per noi, per tutti i santi, per molti santi forse, quando ci troviamo, entriamo in difficoltà, allora per molti questo può significare uscire dallo spirito. Non siamo più nello spirito, nelle difficoltà, ma qui sta scritto, sebbene fosse nella tribolazione, malgrado ciò, lui era in spirito. Versetto 10. È così importante rimanere nello spirito. Ed allora ha potuto vedere questa visione meravigliosa. E in questa prima visione, qui in Apocalisse 1, non si tratta, non ha visto solo i sette candelabri, naturalmente sono molto importanti, lui ha avuto la visione dei sette candelabri d'oro, ma dice poi, in mezzo ai sette candelabri, uno, questo è importante, uno simile a un figlio d'uomo vestito con una veste lunga, fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. È una visione meravigliosa. Vedere la Chiesa, per vedere la Chiesa, senza vedere questo figlio di uomo, non funziona. Tutte e due vanno assieme. Non puoi vedere l'uno senza l'altro. Molti pensano, hanno un'impressione di queste sette candelabri, e noi ne abbiamo parlato molte volte, sette candelabri d'oro. E abbiamo anche dei cantici sui candelabri d'oro, ma non sono sicuro che noi abbiamo un cantico su questo Cristo che è ardente, no. Vedete? Non abbiamo un cantico su questo, quindi per noi i candelabri sono più importanti, abbiamo cantici sui candelabri, ma nessun cantico su colui che cammina in mezzo ai candelabri. Se questa sera uno ha l'ispirazione, scrivete subito un cantico su questo figlio dell'uomo, figlio d'uomo. Ditemi, cos'è più importante? I sette candelabri o questo uno che cammina in mezzo ai candelabri? Cosa pensi tu? L'uno che cammina in mezzo ai candelabri. Senza di lui non funziona niente, non c'è niente. Se accentuiamo i candelabri d'oro e lasciamo fuori il figlio d'uomo, non badiamo a lui, allora perdi pure il candelabro d'oro. Il Signore deve aprire i nostri occhi questa sera per vedere che questa visione dei candelabri d'oro senza il figlio d'uomo non funziona, non va, non esiste. E il figlio d'uomo che è in mezzo ai candelabri è più importante di ogni altra cosa. Se manca lui, Signore, allora non si vedranno nemmeno più i candelabri. Se il Signore sparisce, svanisce, allora niente funziona più nella Chiesa. Allora vedremo. Tutto scenderà, tutto sarà distrutto. Perciò dobbiamo avere una tale visione di questo figlio d'uomo. E possiamo testimoniare che negli ultimi 40 anni della vita di Chiesa, ogni volta che abbiamo perso di vista questo figlio d'uomo, allora abbiamo visto solo problemi, difficoltà, sbagli, e siamo stati molto occupati e abbiamo cercato di risolvere tanti problemi. E queste cose ci hanno occupato, ma non è bene. Il Signore è sempre il centro. Lui cammina in mezzo ai candelabri d'oro. Senza di Lui niente funziona. E questo è quello che dobbiamo vedere. E perciò la prima rivelazione concerne questo figlio d'uomo. Questa mattina abbiamo già incominciato a vedere questo figlio d'uomo. Lui è il sommo sacerdote di tutte le chiese oggi. Questo è il suo servizio sacerdotale celeste. Il Signore ha avuto il suo servizio sulla terra, il suo servizio terrestre, ma questo servizio terrestre l'ha compiuto completamente sulla terra quando ha detto sulla croce tutto è compiuto, e quando è asceso, oggi siede sul trono, e cosa fa lì sul trono? Intercede per noi come sommo sacerdote celeste. Amen. E se vediamo questo aspetto, nell'Antico Testamento, questo sommo sacerdote doveva badare a purificare questo candelabro affinché risplenda, bruci costantemente. Perciò, qui, questo sommo sacerdote è rivestito di una veste sacerdotale molto lunga. Lui è il sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. È cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. Questo significa che lui ama la Chiesa con un amore divino, con una cintura d'oro normale. Dove metti la cintura normalmente? Sui pantaloni? Sui fianchi? E dov'è il tuo cuore? È appeso ai pantaloni? No. Il tuo cuore è sul tuo petto. Quindi questa cintura che è sul tuo petto, sul suo petto, significa che il Signore si preoccupa della Chiesa con il suo amore, e il fatto che sia d'oro significa che è un amore divino, non con un amore umano. L'amore umano non è sufficiente. Il tuo amore naturale è veramente, può essere buono, meglio di niente, ma per la Chiesa, per l'edificazione della Chiesa, hai bisogno non solo del tuo amore umano, ma hai bisogno dell'amore di Dio. Il mio amore non è sufficiente, è molto limitato. Se non ci sono problemi, anche se noi tutti abbiamo molti problemi, se non ci fossero problemi, allora amerei la Chiesa. Ma quando i problemi arrivano nella Chiesa, allora ami ancora la Chiesa?
Amen.
Davvero? Allora deve essere l'amore di Dio. La Chiesa è qualcosa di meraviglioso. Noi abbiamo bisogno di questo amore. Paolo ci dà un esempio meraviglioso in 2 Corinzi 11. Lo zelo, la gelosia per la sua gelosia era divina. Non era la sua gelosia, ma quella di Dio. Spesso, con il nostro, la nostra gelosia umana, creiamo molti problemi alla Chiesa, veramente. Purtroppo è così. E con questa gelosia umana e con questo amore per la Chiesa, vediamo subito che queste virtù umane non sono sufficienti. Per questo abbiamo bisogno del sommo sacerdote, che lui veramente sa esattamente quello che deve essere fatto. La sua pazienza, il suo amore, il suo preoccuparsi della cura, le sue cure per la Chiesa, lui tratta con la Chiesa con il suo amore divino. Non è così facile. Se abbiamo difficoltà nella Chiesa, come facciamo a trattarle? Come trattiamo la Chiesa quando ci sono le difficoltà? In che modo trattiamo gli uni con gli altri quando ci sono problemi o quando mi hai offeso? In che modo reagisco? E spesso, tramite il nostro amore naturale, produciamo non con intenzione, ma produciamo problemi, non intenzionalmente, ma problemi ugualmente. Per questo è così sano di venire a Lui. Se c'è qualcosa nella Chiesa, se c'è qualcosa nel candelabro d'oro, non andare dapprima dagli anziani, ma vai dapprima a chi? Vai dapprima a Lui, a Lui. Prima di andare da un fratello, prima di parlare con qualcuno, prima di parlare con un membro della Chiesa, vai prima a Lui. Rivolgiti a Lui, chiedigli cosa devo fare, cosa dobbiamo fare. Altrimenti, se non lo fai, vai da un fratello per raccontare, vieni da me per raccontarmi le cose e poi vorresti raccontarmi ciò che è successo. Pensi che il tuo racconto non mi toccherà? E se ascolto quello che tu mi racconti, se il tuo racconto non è in spirito e secondo il Signore e in amore, allora dopo che ti abbia sentito io dirò: cosa? Ha fatto tali cose? È possibile? E in me c'è una reazione. Io lo dirò ai fratelli: sapete cosa è successo lì? Io ho sentito il racconto del fratello. E lui quindi non è andato dal sommo sacerdote, e io neppure, e vengo da te, e vado dai fratelli responsabili, e do il mio racconto. Allora è come se aggiungessi benzina al fuoco. E allora vogliamo cercare una soluzione. Cosa facciamo con questo problema? Allora, parliamo col fratello. Ma di nuovo non ci siamo recati al sommo sacerdote. Allora, chiamiamo poi ancora con una sorella e così via. E la sorella è scioccata E anche lei non va dal sommo sacerdote, ma da altre sorelle con le quali ha molta comunione. E sapete che i fratelli volevano parlare con me? E allora tutti sono eccitati. Che cosa dovremmo fare? E il sommo sacerdote guarda, osserva ciò che succede e nessuno viene a lui. Cosa dovremmo fare? Vorrei chiedervi: hai tu una cintura d'oro sul tuo petto? Lui l'ha. Non noi, ma lui sì. Vada lui. Vada lui. Recati da lui. Questa è la via. Noi abbiamo un tale sommo sacerdote così meraviglioso. E la lettera agli Ebrei ci dice che questo è il punto centrale di cui parliamo. Noi abbiamo un tale sommo sacerdote. E perché allora non ci rechiamo da lui? Signor Gesù. Perciò questa visione è così meravigliosa. Andiamo tutti da lui. Lui cammina in mezzo alle chiese. Abbiamo qui un versetto in Deuteronomio, abbiamo notato un versetto. Anche tra il popolo di Israele, il Dio camminava tra di loro, in Deuteronomio 23,15. E non fa solo una passeggiata, non cammina in modo così disinvolto tra le chiese. Non pensate che il Signore faccia una passeggiata, un po' di sport. No, non cammina per passeggiare, ma per osservare. E si preoccupa, si cura delle chiese. Principalmente prepara le lampade. Non abbiamo bisogno di leggere i versetti in Esodo 27, potete leggerli a casa. Prepara le lampade in modo che ci sia olio a sufficienza e che sia un olio fresco e puro. L'olio deve essere sempre riempito. E dopo che è bruciato, lo stoppino deve essere smoccolato ogni giorno. Ogni giorno. Questo è importantissimo. Lo facciamo con la nostra chiesa ogni giorno? Ogni giorno dobbiamo essere preparati di nuovo. Tutto quello che è stato bruciato deve essere tagliato, purificato, in modo che la fiamma sia al massimo. Lui prepara le lampade e fornisce olio puro per un approvvigionamento fresco. È quello di cui abbiamo bisogno ogni giorno. Spesso prepariamo le lampade solamente quando ci sono i problemi, e allora è troppo tardi spesso. Non vediamo che già mancava qualcosa. Vediamo, ci sono 7 lampade, ma ce ne sono solo 6 accese, diciamo, no, basta, è sufficiente, non fa niente. E poi se ne rimangono solo cinque, diciamo, ma almeno ce ne sono cinque che bruciano, c'è luce. E alla fine solo una brucia. Allora forse ci risvegliamo, ce n'è una sola che dobbiamo, vogliamo accendere le sei altre, ma è troppo tardi. Specialmente i fratelli responsabili nella Chiesa, ma non solo per loro, per tutti quelli che sono cresciuti nella vita. Dobbiamo badare al fatto che tutte le lampade bruciano. Se una lampada brucia, allora non è bene. Se una non brucia più, allora anche le altre si spegneranno. Dobbiamo essere uguali. Se una non brucia, la luce non è più così forte, intensa come dovrebbe essere, allora dobbiamo dire subito al Signore: vieni. Dobbiamo chiamare, invitare questo sommo sacerdote e dirgli: vieni presto, vieni subito. Abbiamo bisogno della tua opera, del tuo agire. Allora dobbiamo collaborare con questo sommo sacerdote. Non aspettare. Non è bene aspettare. Guarda l'esempio di Paolo. Lui aveva cura di tutte le chiese, perché era uno con il Signore. E oggi nella Chiesa abbiamo bisogno di molti santi che sono uno con questo sommo sacerdote meraviglioso. Se la luce appena manca di intensità, cosa facciamo? Crediamo subito al Signore. Dobbiamo subito riempire con l'olio e diciamo al Signore: Signore, vieni e riempici. Poi vediamo. I suoi capelli sono bianchi come lana e bianchi come la neve. Abbiamo un tale Cristo meraviglioso, bianchi come lana e come la neve. La lana bianca è un bianco naturale. Non vedi una pecora nera che dopo 3-5 anni diventa bianca. Questo succede con i miei capelli, ma non con una pecora. Questo mostra che io sto invecchiando. Ma il Signore, i suoi capelli bianchi, saggi, lui è già l'antico di giorni. Quando lui è venuto sulla terra come uomo, i suoi capelli erano già bianchi di natura, un bianco naturale, perché lui è già l'Eterno, era già l'Eterno. Perciò, come abbiamo visto stamattina, quando ebbe 12 anni, poté consigliare, insegnare questi maestri, questi rabbini, insegnar loro la scrittura e loro ne erano meravigliati. Non potevano capire che un dodicenne ne sapesse di più di loro. Da dove ha ricevuto un bambino di 12 anni questa saggezza? Appena 12 anni e lui aveva già i capelli bianchi? Signor Gesù, lui era pieno di saggezza. È così meraviglioso perché Lui è l'antico di giorni. Come dice Michea 5, colui che è nato a Betlemme era colui che esiste dall'eternità. Quindi il Signore, quando visse sulla terra, anche se aveva solo 33 anni, era già l'antico di giorni. Erano bianchi i suoi capelli come lana bianca, bianchi di natura. E oggi invece il nostro bianco non è neppure naturale, è semplicemente dipinto, colorato. Sembriamo essere bianchi, ma in realtà è solo colorato. E poi bianco come la neve che viene dall'altro, cioè celeste, non è una saggezza terrestre, ma celeste. In Primo Corinzi, Paolo disse, non venni da voi con saggezza umana, naturale. Quante volte adoperiamo la nostra saggezza naturale per annunciare il Vangelo oppure per parlare con i fratelli e sorelle? Cerchiamo di convincerli con saggezza umana. Ma Gesù, quando Lui venne sulla terra, era stato confrontato da così tante domande a così tanti problemi e a molte esigenze dai farisei, dagli scribi. Lui ha sempre reagito con saggezza celeste. Nessuno ha potuto intrappolare Gesù. La sua saggezza era incomparabile e tutte le bocche sono state otturate, chiuse. Nessuno poté intrappolare Gesù con una parola o con una storia, perché la sua saggezza non era solo una saggezza maturata, ma una saggezza celeste dall'alto. Signor Gesù, se abbiamo un tale Cristo nella Chiesa, perché non verremmo da Lui? Quando abbiamo una domanda, noi spesso non abbiamo soluzioni. Perché? Perché allora non andremo da Lui? Lode al Signore. Lui sa tutto. Abbiamo un tale Cristo meraviglioso che è stato preparato dal Padre come per essere un sommo sacerdote per noi. E sebbene Lui sia questo antico di giorni, i Suoi occhi sono come una fiamma di fuoco, così chiara, così chiari, così freschi, così viventi, ardenti. Normalmente, se siamo 90 anni o 85, abbiamo bisogno di occhiali. I giovani normalmente non ne hanno bisogno di occhiali, ma alcuni sì. Ma il Signore, che è l'antico di giorni, Lui, i Suoi occhi erano così ardenti, chiari. Vede tutto come fiamme di fuoco. Così trasparenti, non puoi nascondere niente davanti a Lui. Non solo vede, ma vede attraverso. come gli scanner che vedono tutto anche quello che è più nascosto. Un tale Cristo è quello che abbiamo nella Chiesa. E questo l'unica nostra necessità. Niente è nascosto davanti a Lui. Nella Chiesa abbiamo bisogno di un tale Cristo. Se abbiamo Lui, quanto beati siamo. Allora non hai bisogno di eccitarti, non hai bisogno di alzarti contro questo, contro quello, vai a Lui. E poi i suoi piedi sono simili a bronzo incandescente, come arroventati in una fornace di fuoco. I piedi. Nel Nuovo Testamento vediamo che i piedi del Signore mostrano dapprima che tutto è sotto di Lui. Dio ha posto ogni cosa sotto i Suoi piedi. Lui è al di sopra di ogni cosa. Ed secondo è che ovunque Lui vada, Lui giudica. Il bronzo incandescente, il bronzo rappresenta il giudizio, qualcosa che è giudicato. Ricordatevi, per esempio, al serpente di rame, serpente di bronzo, quando Mosè ha innalzato sul legno questo serpente di rame. Questa è un'immagine di Cristo Gesù che sulla croce diventò questo serpente e lui fu giudicato. Quindi il bronzo rappresenta il giudizio. Abbiamo anche l'altare degli olocausti, è stato ricoperto da bronzo o da rame. E questo altare ci mostra che tutto in Cristo Gesù, che sia il peccato o tutti gli sbagli, devono essere giudicati su quell'altare. Quando Gesù morì sulla croce, lì tutto fu giudicato, tutta la creazione, Satana, il peccato, il mondo, la nostra carne, il vecchio uomo, tutto è stato giudicato sulla croce. E quindi questo Gesù, che oggi è questo sommo sacerdote, pienamente qualificato per giudicare. Io non sono qualificato per giudicare. Se io giudico, spesso è troppo. E poi ingiusto, perché io non ho perché io non so tutto. E siccome non so tutto, come potrei giudicare giustamente? Per un giudizio tutte le prove devono essere portate, messe sul tavolo. Ma chi fa questo? Tutti cercano di nascondere qualcosa per guadagnare e vincere il processo. Nessuno vorrebbe perdere. Quindi quando giudichiamo nella Chiesa, spesso il nostro giudizio è non tanto giusto. No, non direi che è completamente sbagliato, ma non completamente giusto. Ma spesso, quando guardo indietro, devo confessare, ho apprezzato male le situazioni. Da che cosa dovevo sapere Posso guardare nel tuo cuore? Non posso guardare nel tuo cuore, ma il Signore sì. Che tu glielo dica oppure no. Lui lo sa ad ogni modo. Ed uno che scruta i nostri cuori e le reni, cioè le parti più nascoste. Quando lui giudica, lui ha sempre ragione. Lui ha sempre ragione. Quindi alla fine, quando penso di aver ragione e che sarò davanti a questo giudice, no, non avevo ragione, dirò. Vi ritorno alla storia di Giobbe. Molto è stato detto, spiegazioni, giustificazioni, e questo e quello. Alla fine, quando Dio è apparso, nessuno aveva ragione. Signor Gesù, è così meraviglioso. Abbiamo un sommo sacerdote che ha tali piedi incandescenti, arroventati come in una fornace di fuoco, e ovunque lui va giudica, e il suo giudizio non è solo con i piedi, ma lui non dimentica il fatto che ha anche una cintura d'oro sul petto. Non sarebbe bello se il Signore giudicasse solamente con i piedi incandescenti, di bronzo incandescente? No, non con stivali ma con piedi. E dimenticasse che pure ha una cintura d'oro sul petto. Il nostro giudizio è così, sempre così. Siamo così giusti che non abbiamo più posto per la grazia. E quando siamo così tanto nella luce non abbiamo più amore. Qualcuno mi ha raccontato in Amburgo che sta scritto in un muro: c'è un'arca di Noè. E da un lato sta scritto giustizia e dall'altra sta scritto la grazia. È una combinazione ideale, meravigliosa. Il Signore giudica la Chiesa non come giudicherà le nazioni, per fortuna. E oggi è meglio essere giudicati da questo sommo sacerdote oggi piuttosto che stare davanti al Signore, davanti al suo trono. Oggi ci sono i piedi incandescenti, di bronzo incandescente, ma contemporaneamente oggi c'è questa cintura d'oro sul petto. Non è bene? Non è meraviglioso? Hai paura del suo giudizio? Se vedessi solo i suoi piedi di bronzo incandescente, allora ne avrei paura, allora scapperei. Se vedessi solo i piedi. Abbiamo un tale sommo sacerdote così saggio, e abbiamo bisogno di questo sommo sacerdote per edificare la Chiesa. Sì, lodo il Signore. Nella Chiesa dobbiamo essere giusti. Dobbiamo avere però la sua giustizia, la giustizia sua, non la nostra. E la nostra non è sufficiente. Deve essere, anche questa non basta, deve esserci l'amore. Non, Non pensare che ci sia amore senza giudizio, ma non pensare che ci sia giudizio senza amore. Anche questo non funziona. Una tale chiesa, un tale candelabro d'oro può essere prodotto solo tramite questo sommo sacerdote meraviglioso. E spero che dopo 40 anni, dopo 40 anni di esperienza qui in Europa, abbiamo sperimentato sufficientemente questo sommo sacerdote meraviglioso. E specialmente i fratelli che conducono, che guidano nelle chiese, hanno bisogno di giustizia, ma soprattutto di grazia, l'amore del Signore. Questo è molto importante. Signor Gesù, ricordatevi, questi piedi non giudicano il mondo, non camminano nel mondo, questo giudizio è nella casa del Signore. Come dice la Scrittura, il giudizio inizia dalla casa di Dio. Con un tale sommo sacerdote. Amen. La sua voce, punto F, è come il rumore di grandi acque. Meraviglioso. Anche nell'Antico Testamento sta scritto di una voce debole, ma qui in Apocalisse abbiamo una voce che è come il rumore di grandi acque. È anche importante che qui nella Chiesa dobbiamo ascoltare la sua voce. È importantissimo. Dobbiamo imparare. Ognuno della Chiesa deve imparare, qualunque sia la sua situazione. A volte è difficile sentire qualcosa quando c'è troppo rumore. Non puoi sentire, specialmente per esempio a un ristorante cinese. Vai a Los Angeles in un ristorante cinese, è così rumoroso che non senti niente. Allora devi parlare più forte, e anche se gridi è difficile. Quindi abbiamo bisogno di qualcuno che ha una voce come il rumore di grandi acque. Sapete, se nella Chiesa siamo così duri, pensate forse che nella Chiesa non abbiamo questo problema? Oppure sei così attento nel tuo modo di ascoltare? E anche se il Signore appena sussurra qualcosa tu lo ascolti? No, credo proprio di no. Spesso ho detto a mio nipote, gli ho detto, io non ho, tu non hai orecchie? Lui ha detto, sì sì che ne ho due, ma orecchie che non ascoltano e occhi che non vedono. Signor Gesù, aiutaci ad ascoltare la tua voce. Anche questo è così importante. Importante ascoltare. Anche se il rumore di grandi acque sono molto potenti e forti, stranamente, lui produce la pace. Produce la pace. Se tu sei senza pace, non hai la pace, vai al mare, arriva al mare e ascolta il rumore dell'acqua e sarai rinfrescato. Non è vero? Se io ho una voce come il rumore di grandi acque, allora se io avessi questo, tu capiresti che ho perso la pazienza e quindi no, nessuno sarebbe rinfrescato. Ma la voce del Signore, sebbene sia così forte, chiara, produce la pace, ci aiuta, ci porta nella pace, nella sua pace, nella calma. È meraviglioso sentire la sua parola. Il Signore è veramente meraviglioso. Poi, dalla sua bocca esce una spada affilata a doppio taglio. La sua parola, la parola del Signore, non è solo un insegnamento, una spiegazione della scrittura. No, quando il Signore parla, Lui ha un'intenzione con la sua parola. Non pensare, di nuovo ho scoperto qualcosa. No, la parola non è per scoprire qualcosa, ma per separare in te, per esporti, per penetrare nel tuo cuore, per portare alla luce i tuoi pensieri nascosti, per correggerti, anche per equipaggiarti. Ricordati di 2 Timoteo 3,16, la parola di Dio è utile a ogni cosa. Ma qui è una spada a doppio taglio. Questo ci ricorda Ebrei 4,12. La parola di Dio non è solo vivente, ma anche efficace e affilata come una spada a doppio taglio. È ciò di cui abbiamo bisogno nella Chiesa, lode al Signore, perché in noi ci sono molte cose ancora che devono essere tagliate via dal Signore. Non con il tuo coltello monco, non, tu cerchi con un coltello che non taglia più, e allora alla fine produci carne macinata. Signore, non puoi tagliare precisamente. E questo distrugge tutto con il tuo coltello. La parola di Dio deve essere affilata. E questo serve alla salvezza, alla santificazione, alla guarigione. Il coltello, lo scalpello di un chirurgo non è per uccidere, ma per salvare. Il Signore deve tagliare molto in noi, separare l'anima dallo spirito. Una separazione chiara di ciò che è e di ciò che non è. Senza la sua parola non è possibile. Non è possibile. Ma la parola ha questa funzione meravigliosa. Più conosciamo la parola, più possiamo separare veramente, chiaramente, molte cose. E questo lo ha fatto pure il Signore alle sette chiese. Con la sua parola ha chiaramente separato. Punto H, la sua faccia risplende come il sole in tutto il suo potere. Signor Gesù. Giona, hai già guardato una volta al sole? Anche se brevemente è pericoloso. Nessuno può guardare il sole direttamente. Quando ero piccolo, in Filippine, c'è stata un'eclisse solare. E la scuola era così, un avvenimento così strano che la scuola ci ha dato congedo, ma per guardare l'eclisse avevamo bisogno di un film negativo per poter osservare il sole attraverso questo film. Nessuno poteva guardare direttamente il sole senza questo film. Non è bene per i tuoi occhi. Qui il Signore risplende come il sole. Vuoi guardare la sua faccia? Chi può resistere? Eppure abbiamo bisogno di luce del sole. Dobbiamo avere un certo timore di Dio nella Chiesa. Da un lato guardiamo volentieri questo Cristo meraviglioso. D'altra parte, l'asceso, colui che è asceso, il Cristo asceso, risplende come il sole. E sebbene vogliamo tutti vederlo, siamo così limitati e siamo incapaci. Non funziona, ma vogliamo ugualmente camminare nella sua legge, nella sua luce. Signore, risplendi in noi. Abbiamo bisogno della sua luce in noi. Spesso non possiamo guardare direttamente, ma possiamo avere la sua luce. Amen. Signor Gesù, tiene le 7 stelle nella sua mano destra. Lode al Signore. Naturalmente, noi siamo tutti nella mano del Signore. Questo è chiaro. Tutti i santi sono nella mano del Signore. Per questo il Signore ha detto, nessuno può togliervi da questa mano, rapirvi. Ma questo non è il punto che è menzionato. Questo che è menzionato qui sono le stelle delle 7 chiese, gli ambasciatori della Chiesa. Cosa diciamo qui? Qui scriviamo ambasciatori, non angeli, ma ambasciatori. Perché non dico angeli? Perché dovrebbe il Signore parlare agli angeli della Chiesa? Da quanto siete nella Chiesa, Stoccarda? Almeno 33 anni. Vi è già apparso un angelo qui? No. Allora perché il Signore dovrebbe dire qualcosa all'angelo della Chiesa a Stoccarda? No, non all'angelo, ma sull'ambasciatore. Angelo significa pure ambasciatore. E chi sarebbero gli ambasciatori della Chiesa se non gli anziani, i responsabili della Chiesa? Ma gli anziani devono essere come una stella che risplende. In Daniele abbiamo letto, colui che conduce molti sulla via della vita risplenderà come una stella, perché le stelle sono lì nel cielo postili nel cielo per mostrare le direzioni del cielo. Prima, tempo fa, non avevano nessuno strumento di direzione. Si dice un compasso? Non avevano strumenti direzionali. Quindi in che modo potevano i marinai potevano dirigersi? Parlo tedesco solo una volta all'anno, quindi scusatemi. Come i marinai, come potevano sapere le direzioni? Andare a nord, sud, west, ovest, ovest, est. Guardavano le stelle e conoscevano, riconoscevano la direzione. Come una direzione, anche i saggi dell'est, d'oriente, in che modo hanno saputo che Gesù era nato? Hanno visto la sua stella. Quindi danno la direzione. Quindi i responsabili della Chiesa non devono solo insegnare, devono mostrare chiaramente la via del Signore. Quindi voi stessi dovete prendere la via del Signore, altrimenti siamo noi, come il Signore l'ha detto sulla terra, ciechi che conducono ciechi, guide di ciechi, e tutte e due cadono nel fosso. Gli ambasciatori della Chiesa, Signor Gesù, non si tratta di una posizione. A che servirebbe una posizione? Ho una sedia e sulla sedia sta scritto l'anziano so si siede sulla sedia so, e non sa qual è la direzione giusta? E non sa quale sia la direzione? Fai solo così. E dico, sta facendo un gioco di parole con il suo nome. Che cosa dovremmo fare? Abbiamo oggi la direzione secondo la rivelazione che Lui ci ha dato? E se tu sei una stella, il gruppo degli anziani non deve essere uno solo, altrimenti sarebbe il re tal dei tali. Deve essere il consiglio degli anziani. Questo stella è quindi corporativa. È un gruppo di anziani, come un sacerdozio. Il sommo sacerdote è solo lui e noi siamo i sacerdoti. Noi siamo un sacerdozio santo. Non dimenticare sacerdozio e non sacerdote. E se siamo veramente stelle, allora c'è una sola posizione in cui devi trovarti, e questa è la sua mano destra. Da nessun'altra parte. Se ti trovi in un'altra posizione, non nella sua mano, allora non è una buona notizia. E se il Signore ci lascia cadere, allora non solo non sei più una stella, ora sei una stella caduta, cadente. E questo non è una buona cosa. Signor Gesù, tutti i gruppi di anziani, consiglio degli anziani, devono essere, stare sotto la sua governanza, sotto il suo regno. Noi stessi non abbiamo nessuna autorità. Se questa stella non è più nella sua mano destra, allora non so più che cos'è, che cosa sia. Non è facile essere una stella di un candelabro d'oro. Non è facile. Cosa devo dire? Signor Gesù, ma lode al Signore. Lui tiene nella sua mano destra le sette stelle. Il fatto che il Signore sia salito, asceso, e che sia seduto alla destra del Padre, questo non è una cosa per chiunque. Lui l'ha guadagnato, l'ha ottenuto. Lui l'ha ottenuta perché è stato fedele in ogni cosa, nel piano di Dio, e in ogni cosa lui è stato sottomesso al Dio vivente, fino alla morire sulla croce. Per questo può rimanere alla destra del Padre. E pensi che il Signore prenda qualcuno così a caso? Lui tiene solo le stelle. Signore, non lasciarci cadere, perché se il Signore ci lascia cadere, come lo fece con il re Saulo, il Signore lo lasciò cadere. E questo fu la sua fine. Questo fu la sua fine. Abbiamo ancora tempo per il lungo? L'alfa e l'omega, Non solo il Padre, l'alfa e l'omega, ma anche il Signore. Lui è pure l'alfa e l'omega, perché lui è pure Dio. Thomas gli ha detto: mio Signore e mio Dio. Ma sebbene fosse Dio, ha messo in disparte questa condizione e si è messo dalla parte nostra. Lui è venuto come figlio d'uomo e è rimasto con noi. Ed è pure l'alfa e l'omega nella Chiesa. È lì, è tutto. Lui da A a Z è tutto. E dobbiamo sperimentarlo, scoprirlo. Il Signore è tutto. E perché è tutto? Lui è pure l'Amen. Perché tutto quello che sta scritto in questo libro è in Lui, il compimento è in Lui. Se vuoi il compimento di queste cose, devi andare a Lui. Lui è il compimento delle cose scritte, di ogni parola che sta scritta, di ogni promessa. Tutto quello che Dio ha detto, Lui ne è la verità, la realtà. Per questo potete dire: io sono la verità. Lui è la verità, la realtà di ogni capitolo che è scritto nella Bibbia. E lui è l'inizio di ogni opera, è anche l'inizio della creazione. Tutte le cose sono state create in lui e tramite lui, e alla fine tutto finirà a lui, andrà a lui. Quindi lui è l'inizio e la fine. Lui ha incominciato in Germania, in Europa, ha incominciato le chiese e lui le porterà a compimento. Amen. Lode al Signore. Dobbiamo dire al Signore, tu hai incominciato qualcosa, ora devi portare, devi essere pure la fine, non solo l'inizio. Vogliamo, anche qui a Stoccardo, vogliamo vedere colui che è la fine. Sarebbe malissimo se lui è l'inizio e noi la fine. Non dobbiamo conoscerlo solo come l'inizio, ma dobbiamo sperimentarlo ancora di più, come la fine. Perché la fine è più importante dell'inizio. L'inizio è importante, ma la fine è ancora più importante. Un buon inizio non è sufficiente, deve esserci una fine gloriosa. Come per i 500, la corsa per i 5 centimetri, all'inizio corrono tutti velocemente, ma è gli ultimi 100 metri che contano. E vedremo che i primi saranno gli ultimi e gli ultimi primi. Così è. E il Signore in questo tempo deve essere la fine, l'ultimo. Signore, compi la tua opera in noi. Signore, digli, Signore, vogliamo sperimentarti come il compimento della Chiesa, la fine. E anche nella mia vita, Signore, Tu hai cominciato, voglio arrivare a maturità per diventare le primizie. Dillo al Signore. Amen. A volte dico al Signore, Signore, Se io non ce la faccio, Signore, io ti ho pregato che tu devi aiutarmi a portarmi fino alla fine. Signor Gesù, non sei solo, Signore, l'inizio, sei anche la fine. Tu vuoi compiere ogni cosa. Noi non vogliamo finire in un posto qualsiasi, no. Quando, se desideriamo arrivare alla meta, allora dobbiamo dire al Signore, sì Signore, Tu sei stato l'inizio in me, ma voglio conoscerti come la mia fine, voglio arrivare alla meta che Tu hai prefissato. E Lui è il primo in ogni cosa, nella vita di Chiesa Lui deve essere il primo. Se qualcuno nella Chiesa volesse essere il primo, come Giovanni che scrisse in terzo Giovanni, c'è tal dei tali che vorrebbe essere il primo, questo non è una buona cosa. Chi vuole essere il primo lo sia pure, ma non qui. Nella Chiesa, perché nella Chiesa il posto è già preso. Amen. Anche il secondo posto. Anche il terzo posto è preso. E anche l'ultimo posto è preso. Lui ha occupato ogni posto. Lode al Signore. Il Signore non ha forse detto in Colossesi 1 che in tutto, in ogni cosa, Lui è il primo, deve avere il primato, affinché Lui abbia il primato in ogni cosa. E se Lui è il primo in ogni cosa, allora Lui è tutto in ogni cosa. Signor Gesù. Non c'è nessun posto nella Chiesa per nessuna posizione umana. non né la prima né l'ultima, e nessuna intermediaria, nessuna posizione umana nella Chiesa. Chi è il primo? Lui. Chi è l'ultimo? Lui, eppure l'ultimo. Amen. Signor Gesù, e cosa siamo noi? Niente. Niente. Noi siamo niente. Ma siamo uno con Lui. E Lui è tutto in noi. E contemporaneamente ognuno di noi è così prezioso nella Chiesa, sapete? È una malattia che abbiamo tutti. Chi è il più grande? Vi ricordate? Anche tra i discepoli di Gesù è stato un tema di litigio tra i discepoli. Hanno litigato. Chi è il più grande? Chi è il più grande tra noi, fra di noi? Chi è il più grande? Lui? Potete immaginarvi che hanno litigato e cosa ha detto il Signore? Ha preso un bambino, l'ha chiamato. Leggiamo Matteo 18 assieme. Sono già le 9, mi spiace. Leggiamo questo e poi finiamo.
In Matteo 18 è diverso da
Il Matteo 18 è diverso di Luca. Luca sta scritto: in quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: tutti volevano essere il più grande, sono venuti da Gesù. Chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Versetto 1. Allora, se noi non riusciamo a capire chi è il più grande, chiediamolo al Maestro. Magari forse è Pietro che ha proposto di fare questa domanda a Gesù. Ma ad ogni modo, ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Non si tratta assolutamente di sapere chi è il più grande. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. E chiunque riceve un bambino, colui che pensa di essere così grande, chiunque riceve un bambino come questo nel nome mio riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. Forse in fondo al mare, più in fretta che si può. Una tale risposta ha dato il Signore. L'ha detto il capitolo 18 e pensi che l'abbiano capito? Io credo di no, perché al capitolo 19 furono presentate dei bambini, versetto 13, presentate dei bambini perché imponesse loro le mani, ma i discepoli li sgridavano. I discepoli hanno detto: portateli subito dal Signore. No, li sgridavano. Via, via, cosa fate? Non disturbate il maestro. Via, via i bambini. Pensavo che il Signore avesse appena detto loro. Ma Gesù disse: lasciate i bambini, non impedite che vengano da me, perché il regno dei cieli è per chi assomiglia a loro. Amen. E pensi che l'abbiano capito? No, non l'hanno capito. E al capitolo 20, Giovanni hanno chiesto alla mamma di andare a porre la domanda a Gesù, e il Signore ha chiesto: cosa vuoi? E la disse: di questi miei due figli siedano l'uno alla destra e l'altro alla sua sinistra nel regno. Non avevano capito ancora. Pensi che noi l'abbiamo capito? Non ti credo che noi l'abbiamo capito. Allora il Signore ha detto una parola molto chiara alla fine. Amen. Versetto 24, i dieci, udito ciò, furono indignati contro i due fratelli, erano indignati, erano arrabbiati, indignati. Ah, ma questi due, guarda cosa hanno chiesto, vogliono adoperare le relazioni per ottenere qualcosa, una posizione. A noi non abbiamo questa posizione, è proprio ingiusto, dissero i dieci. Ma Gesù chiamateli a sé, 25, voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano e che i grandi le sottomettono al loro dominio. Ma non è così tra di voi, anzi chiunque vorrà essere grande tra di voi sarà vostro servitore. E chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà vostro servo, vostro schiavo. Vuoi essere uno schiavo? Appunto come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, allora ha preso se stesso come un esempio, in modo così diretto. Appunto come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Amen. Amen, Signore. Noi siamo qui nella Chiesa non per regnare. È una cosa odiosa di regnare, di signoreggiare, e non serve, perché il Signore regna nella Chiesa. Non è assolutamente necessario. Non è bene. Anche se tu hai l'autorità, come Paolo, ma lui non l'ha adoperata. Non è necessario. E dobbiamo imparare tra di noi ad avere un tale amore. Per servire come uno schiavo ai santi. Se lo fai, allora i santi ti ascolteranno. Non è necessario. Non regnare. Non signoreggiare tra di noi, non farlo. È una cosa, una malattia terribile, orribile. domani continuiamo. Fratelli e sorelle, sapete, se finiamo o no, questo riassunto non mi interessa, ma dobbiamo vedere il Signore, afferrare qualcosa. Dopo così tanti anni nella vita di Chiesa, spero che abbiamo questa base. Abbiamo fatto molti sbagli e questo non conta, perché gli sbagli appartengono, sono fatti da quelli che imparano, ma noi dobbiamo imparare. E oggi spero che tramite la sua parola il Signore ci parli. Lode al Signore.
Amen.
Amen.